State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Ciao, sono Flavio del Liceo Classico Ancomarzio di Roma e oggi sono qui con i miei compagni di classe Samuele e Matilde per parlarvi di stragi di mafia. Le stragi di mafia sono degli attentati ordinati e eseguiti da dei membri delle organizzazioni mafiose e hanno lo scopo di eliminare delle persone o dei gruppi di persone contrari all'organizzazione e opposti all'organizzazione. In particolare io vi parlerò della strage di Portella della Ginestra, una strage avvenuta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1947. Il contesto politico per questa strage è fondamentale perché i gruppi mafiosi avevano aiutato gli americani a sbarcare in Sicilia per poi liberare tutta l'Italia dal fascismo e di conseguenza godevano del benestare degli americani per sostanzialmente governare il sud dell'Italia. Per continuare a godere del benestare degli americani però decisero di inserire nel loro codice d'onore l'anticomunismo e perciò quando a Portella della Ginestra il 1 maggio del 97 venne eletto un partito comunista e socialista, i mafiosi temerono di perdere la tolleranza degli americani. Per questo, in occasione della festa dei lavoratori, quando molti lavoratori si riunirono appunto a Portella della Ginestra, un gruppo di banditi con a capo Salvatore Giuliano apre il fuoco sulla folla dei lavoratori, provocando 11 morti, tra cui 3 ragazzi, e 28 feriti. Durante le indagini, poi, Salvatore Giuliano viene trovato morto dopo uno scontro armato con i carabinieri. A seguito dell'indagine privata di un giornale, però, verrà riconosciuto come responsabile dell'omicidio il cognato di Salvatore Giuliano, che verrà poi arrestato, rinchiuso in carcere e trovato morto a seguito di un avvelenamento con il cianuro nel caffè. Questa strage è quindi fondamentale non solo per la strage in sé, ma per il fatto che diede il modello a tutte le stragi successive, che saranno infatti poi caratterizzate da numerosi depistaggi, ostruzione alla giustizia e suicidi o omicidi mascherati di personalità che erano a conoscenza della verità. Questa è stata la strage di Portella della Ginestra. Le fonti che ho usato per portarvi queste informazioni sono l'inchiesta fatta dall'Europeo sull'omicidio di Salvatore Giuliano e l'intervista di Andrea Purgatori a Roberto Scarpinato. Passo ora la parola a Samuele.
Ciao, sono Samuele del liceo Ancomarzio di Ostia, Roma, e parlerò della strage di Capaci. Il 23 maggio 1992, pochi giorni dopo il suo 50° compleanno, il giudice Giovanni Falcone venne ucciso insieme alla moglie e ai 3 agenti della scorta da Cosa Nostra. Falcone stava tornando in Sicilia da Roma, come faceva ogni settimana. Il boss Raffaele Ganci seguiva tutti i movimenti del poliziotto Antonio Montinaro, il caposcorta di Falcone, che guidò il corteo delle 3 Fiat croma blindate dalla caserma Lungaro fino all'aeroporto di Punta Raisi, dove arrivò il magistrato con un jet. Sceso dall'aeroporto, Falcone si mise alla guida della Fiat croma bianca con accanto la moglie Francesca Morbillo. Nella croma marrone c'erano gli agenti Vito Schifano, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo, mentre nella croma azzurra c'erano Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corbo, Le tre auto si misero in fila, davanti la Fiat marrone, poi quella bianca guidata da Falcone e in coda la Fiat azzurra. Imboccarono l'autostrada in direzione Palermo. Il mafioso Gioacchino La Barbera li seguì stando in contatto telefonico con Giovanni Brusca, che si trovavano in osservazione sulle colline vicino Capaci, e fu proprio lui che all'altezza dello svincolo di Capaci azionò il telecomando che provocò l'esplosione di 50 kg di titolo sistemati sotto l'autostrada. La prima auto viene investita in pieno, uccidendo sul colpo tre agenti. La seconda, guidata dal giudice, si schianta contro il muro di cemento innalzatosi per l'esplosione. L'ultima auto resiste e rimangono feriti gli agenti. 20 minuti dopo, Giovanni Falcone e la moglie vennero trasportati all'ospedale di Palermo, dove morirono a causa delle ferite troppo gravi. Prima Falcone tra le braccia di Borsellino e poi la moglie durante un'operazione chirurgica. La morte di Falcone rappresenta l'inizio della fine per Cosa Nostra. Scossa dal tritolo, Palermo si risveglia e grida il suo no alla mafia. Fonti prese da Wikipedia e da Rai Cultura. Dopo la morte dell'agente di scorta Vito Schifani, all'età di 27 anni, sua moglie, appena 22enne, nel giorno del funerale di Stato a Palermo, pronunciò un discorso. «Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Mi rivolgo agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro». In un'intervista 31 anni dopo la sua morte, Rosaria Costa, la vedova Schifani, afferma: «Nessuno ci ha chiesto scusa, nessuno è venuto a dire «Signora, ci dispiace» e nessuno si è inginocchiato. Un qualcosa di travolgente quel giorno mi ha preso l'anima e lo spirito. Quella rabbia è la rabbia di tutti, di tutta Palermo. Un messaggio di rabbia e di speranza». Secondo lei, per costruire un ordigno e piazzarlo sotto l'autostrada non era possibile che fosse stato fatto da un Rina o da un Provenzano, perché questi erano abituati solo a uccidere, sparando. Infine, Rosaria Costa afferma: «È nostro dovere ricordare, altrimenti saremo uomini senza memoria, inutili». Fonte presa da una testata giornalistica, Agi. Il 19 luglio 1992 la mafia uccide Paolo Borsellino, collega e amico di Falcone. Spetta a noi mantenere l'esempio di Giovanni Falcone e portare avanti la lezione di legalità che il magistrato ci ha lasciato. Ultima fonte presa da Fondazione Falcone. Grazie per l'ascolto.
La strage di Via D'Amelio. A Palermo, il 19 luglio del 1992, ovvero 57 giorni dopo la strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone e sua moglie, un'altra strage colpì la città in Via D'Amelio. Un'autobomba uccise il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, Agostino Catalano, Walter Eddi Cosina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Il 19 luglio del 1992, dopo aver pranzato a Villa Grazia con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Borsellino con la sua scorta va a trovare la madre. Una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell'edificio, con circa 100 kg di tritolo a bordo, esplode uccidendo il magistrato e gli agenti. Antonio Vullo, unico sopravvissuto, è anche il primo testimone a raccontare la vicenda. Borsellino e i miei colleghi erano già scesi dalle auto, mentre io ero rimasto alla guida. Stavo facendo manovra per parcheggiare la vettura che si trovava nella testa del corteo. Non ho sentito alcun rumore, niente di sospetto, assolutamente nulla. Improvvisamente è stato l'inferno. Ho visto una grossa fiammata, ho sentito sobbalzare la blindata. L'onda d'urto mi ha scaraventato dal sedile. Non so come ho fatto a scendere dalla macchina. Attorno a me c'erano brandelli di carne umana sparsi dappertutto. Il 24 luglio del 1992, nella chiesa di Santa Maria Luisa di Marillac, si svolsero i funerali in forma privata di Paolo Borsellino. I familiari rifiutarono il rito di Stato. Alla cerimonia funebre non fu gradita la presenza di politici. Borsellino lo sapeva, dalla morte di Falcone era cambiato tutto. Ripeteva spesso la frase «Ora tocca a me». In una delle sue ultime interviste prima della strage disse: «Mi ucciderà materialmente la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno». Non appena seppe del carico di Tritolo arrivato a Palermo, non gli restò che velocizzare le indagini sulla strage di Capaci, e così fece. Ne parlò inoltre anche con i suoi agenti della scorta, affermando: «Sono turbato, sono preoccupato per voi, perché so che è arrivato il Tritolo per me e non voglio coinvolgervi». Inoltre, quella di Paolo Borsellino è la seconda morte annunciata. Due informative del roster dei carabinieri davano per imminente l'attentato. Una terza segnalava che negli ambienti carcerari si dà il dottor Borsellino per morto. Le informazioni sono state prese dal sito ufficiale Rai News. Grazie per averci ascoltato, da Matilde, Flavio e Samuele.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.